New Operation Wave presents Now Radio, Hans-Ulrich Obrist, an interview curated by Carolina Lusikova, Playing with the Words, Now's Meeting, October 2015. Out 44, Now Radio. Darcy Bennett, Projects in Antwerp, Ideas for Now. Miriam Raplant presents her exhibition, Roberto De Simone, I'll Do My Best to Paint the Windscreen.
I wanted to ask you one fundamental question. I never done an interview, so I'm interviewing a person who has done, I think, the most number of interviews in his life. So how do you do an interview?
Yeah, it's interesting that you talk about the first interview, because my first interview went awfully wrong, because we went to interview Wilhelm Flusser, the late Wilhelm Flusser, the great philosopher and thinker, and we went to see him in Schloss Solitude, in the Solitude Castle, mm-hmm. near Stuttgart, with Fischli Weiss, because Fischli Weiss felt that there was a kind of a connection between their photographs and which was this series of photographs they worked on in the early 90s and Wilhelm Flusser. And in a way, it just didn't work out, because what Flusser said about the work of Fischli Weiss didn't really work. So it all started with a failed experiment, and that encouraged me to do more.
Do you have a rule to find something, you know, unveil something in a person, you know, not to do like just a banal interview?
No, I don't think there is a rule, you know, but I think in any case, I mean, for me, it has never been done for the sake of being published. These are research conversations where I would discuss with artists about exhibitions, about books, about their work. And obviously, there needs to be a preparation. So in a way, I always read everything which I can find. I read all the conversation they've given before in order to avoid redundancy and talk about things they might not have talked about. So I think that's... Because, you know, usually people are always asked the same kind of questions. So it produces a great degree of... quite important degree of redundancy. And, you know, when people are asked the same question, they usually tend to give similar answers, right? And so to basically ask artists about things they've never been asked, and I would say also that there is a certain organicity about it, so that it isn't scripted, because if you have an interview which is scripted, you basically ask the questions in the order you prepare, and you can't take into account what the person tells you. It's kind of unpredictable. It's now very unpredictable where I go and where I, you know, take the conversation to, and you never know this at the beginning. So you can't really have a too rigid structure. So for me, it's more like a John Cage kind of thing of organized chance. So I of course, I'm very prepared. I have a lot of notes, and these notes are like they're like a set of cards in a way, a set of loose sheets of papers, and I can change the order freely whilst I talk. And, you know, whilst we have the conversation, I sort of travel through the papers, I pick a next question, and then sometimes it doesn't even need the script, you know, but I have the script, I don't have a script, but I have these loose sheets of papers, these sparks, so I have them, should I run out of ideas, but very often, because of that, I'm then free to improvise. So it's a kind of a very interesting, I would say, mix between organization and self-organization, between preparation and, you know, spontaneity. Because also, one should never prepare it too much, because if you, for example, have a long pre-meeting with someone, then the spontaneity is kind of gone. But there's not like one rule. I also think it's kind of important that it has a lot to do with chance. You know, it has a lot to do with what Alighiero Boetti would have called fortuitous chance. We have to provoke fortuitous chance.
Okay. Yeah, I asked you these questions before because it's like very important to all for us.
Yeah.
This new Operation Wave thing, it's about recreating some sort of connections that I told you before, we feel isolated as a generation. And I think that this, your kind of mentality of doing the interviews, is some way this kind of mentality that we like, because you take your time to go to a place and meet a person.
Yeah.
Because everybody would give you an interview via phone or email.
No, I would never do that.
Yeah, no. I know. You create the time
to
create personal connections, and for us this is really important. So
no, it has to happen in really. You know, the other day I gave a lecture, and a very young artist, a student, came to me afterwards, and he said, "Oh, did the interview with Wolfgang Tillmans really take place?" I said, "I beg your pardon, I don't understand." He said, "Yes, did this interview really take place?" I thought it was very fascinating, and he had understood that I might have just done it over email, or it might have happened, you know, through a Skype, or you know, I told him, no, it was physical. You know, we were in the room. I traveled to the studio, and I think this idea. And then obviously, you know, once this has happened, then you can have all kinds of other possibilities how to continue the conversation. And then sometimes the telephone can be used, but it only can be used if the, you know, if people already know each other, something like that. And I think, I mean, the other thing is that it's very often a long, ongoing conversation over years.
Yes.
You know, with many of the artists, it's 20 years or it's 15 years. So it's not something which is, you know, instant gratification. It's kind of slow.
Okay, yeah. And we participated in this project by Jona Friedman and the Cavell, No Man's Land.
Yeah.
We went there as strangers, and we worked on this, the alphabet by Jona, like cutting it in the trees, and passed all the time together. And this was a different kind of interaction for us.
Yeah.
And I think Jona was very happy too. So you want to tell us something about him? You know him so well, so.
Yeah, so Jona Friedman, I met him in the 90s, I would say. It must have been around maybe 94, probably 20 years ago, 21 years ago. And he at that time, you know, he was always in Boulevard Garibaldi. He was always in the same apartment. He was always super, super dense. But at that time, he really did not have many exhibitions. And he kind of felt, you know, because the architecture world had very much neglected his visionary practice, that maybe the art world could actually help to his discovery, or to his rediscovery, because he was actually very well known in the 60s and 70s. And so the idea was that through exhibitions, you know, in the museums, in the art world, through performances, through books, you know, we could somehow create again a visibility for his work, which we felt would be quite important. So that was the beginning. We then did several, you know, smaller exhibitions. We did smaller publications. And in tandem, I always would, you know, interview him, you know, it would be a never-ending process, because he just each time has a very different thing you can focus on. I mean, that's something I definitely, you know, do. I mean, that's also part of the methodology of the preparation, that I very often, you don't want to talk about everything all in once, because then it produces a conversation which is kind of, you know, diffuse, and also which tries to achieve too much all in one go. So the idea is to actually kind of pick out or choose certain subject matters and then going to depth, you know. So sometimes we would just talk about the Märzbau, and then another time we would talk about the dog, which is, of course, he's very, the dog.
Thank you.
Just with his, you know, this very telepathic relationship he had with, you know, with his dog. Another time we would talk about his unrealized museum projects and the idea, his vision, you know, for the Centre Georges Pompidou, which he wanted to build, and then another time. And so, you know, little by little, it would become chapters in a book. But I think the thing about Jona is also that, of course, to do these infinite conversations with him has always to do with experiments, you know. So they're not, because very often, you know, he would then do something. He would actually make a demonstration. He would build something whilst we talk. You know, silence is important, because when I interviewed Gadamer, the German philosopher, he said he at a certain moment fell asleep. And obviously I was with this philosopher, and he was 100 years old, and I couldn't really wake him up. So I was waiting patiently, and after about 15 minutes the telephone would ring, and then he says, Gadamer, and he of course realized completely what had happened. And he then said, I mean, in an interview, he hang up. And then he told me, you know, you cannot transcribe my silence. So don't worry, silence is good.
Do you have some advice for us to create network? You know, this new operation waves. One, to create a new network between young people, and we want to do a publication with projects that is called Destruction Manual. It will be not an instruction manual. It will be like it's a destruction but reconstruction. Then, can you give us some advice?
Yeah, I think in a way, you know, we need new alliances, and I think I would rather use the word of new alliances than the word of the network, because the network notion has been so overused that it's maybe a little bit the empty shell of some sort. So I think in a way, you know, the idea of new alliances, which are alliances which have to do with, you know, bringing together different disciplines and different generations, seems to be, you know, and that's something Isabel Stengers and Ilya Prigozhin talked a lot about. And of course, not only between, you know, we have a lot of dialogue between art and architecture, art and music, art and literature. But there's this two-culture divide, you know, where you have on the one hand the humanities and art, and then you have science. And I think it's very, very important that these new alliances also mean dialogues with science.
Yes.
So that's one thing, because we should not have this segregation or separation. The other thing, I think, you know, is that we kind of create unexpected situations, you know, for people to meet. Now, obviously, the exhibition is a ritual, you know, where people meet, and it's a pretext often to have a conversation, but we can also create other kind of constellations to meet. I mean, for example, with the urbanist Markus Mietzen, we founded the Brutally Early Club, so we would always gather at 6:30 in the morning, and I mean, not always, but every now and then. And this is very interesting because it means that you don't have to plan it, because you know, normally you have to plan meetings, and then people have prior schedule, and some people send their apologies. No one can tell you that they have prior scheduled at 6:30 because everybody has a free diary at 6:30 in the morning. So you can actually improvise it the day before. So we did this for several years in London in cafes, you know, and just gather. And it created clearly a bond between, you know, what you call young people, people, you know, who somehow were in London and were trying to were interested in having contact. But there were also, you know, some people from very different generations. I don't think that we should create generational ghettos. I think it's important that it's not only a transdisciplinary dialogue, but also a transgenerational dialogue. And then after a couple of years, you know, we started a project 89+, which is another form of, to avoid the word network, another form of new alliance, which we do with Simon Castaigne. We're basically mapping the generation of artists born after 89. And 89, because it's the year that Tim Berners-Lee invented the network, in the World Wide Web. It's also the year where the Berlin Wall fell. It's the year where, I mean, many things happened in 89. And, you know, the generation born in 89 has come of age and is now making art and literature and music. So, and, you know, we realized when Ryan Tricartin said there are all these great people born in the 90s, we didn't know anybody born in the 90s. So we started to do a big research. So far, 6,000 people are part of our, you know, of our alliance. And it's basically called 89+, and we do exhibitions, residencies, etc., etc. Now, when we started to do this project, you know, and we were working on the first bigger exhibition, we obviously were interested in the patterns which emerge. You know, we don't think that there is a trend, but we can see patterns. And we saw, for example, a massive reconnection to poetry. We saw an interest in the filter bubble, you know, this idea of the computer actually starting to narrow down our choices rather than expanding them, this sort of lock-in syndrome. We started to see a different kind of relationship to resources in that generation, you know, and awareness of the limits of growth and resource kind of limits. So we thought, you know, it would be interesting to do this as a really long-term research. So it's going over 10 or maybe even 20 years. And then by chance, all of a sudden, we were in a dinner and then in a party, and late at night, Felix Milia and Josh Pitelli, who are these two great London-based artists and designers and architects and, I mean, and filmmakers, they're very much, I mean, that's a thing which is interesting, that these boundaries between disciplines, you know, through the internet are kind of becoming more porous, right? And so people make contributions to different fields. I mean, musicians are also artists very often, are also architects and so on. And so these two wonderful, wonderful protagonists of the 89+ project, Felix Milia and Josh Pitelli, said, you know, how dull it is to have a club at 6:30 in the morning, because it's only boring people you see in the streets mostly. You know, people go to the city in ties, and, you know, it's and much more exciting at 3 in the morning. So I said OMG, but they said 3 a.m. So we combined OMG 3 a.m. and we founded OM 3 a.m. And that's our new club now. And it's very, you know, in this sense, it does very much what you want, you know, or what you would want to kind of achieve, which is creating a dialogue, you know, creating alliances between people, because people meet, but they don't just meet in an office or in a cafe. They meet in unexpected locations. So we do it each time in a different location, which is open at 3 in the morning. So we did it, for example, in the Café Nero, which is open at St. Pancras Station, where travelers, stranded travelers, would somehow get stuck, I would spend the night to wait for the first train. So the Café Nero is jam-packed. It's the only Café Nero which is open 24 hours in London. It's jam-packed in King's Cross St. Pancras. So very often you have also stranded travelers. So people who miss the last train, don't have the money for a hotel, they just, you know, drink a cup of coffee and wait for the first train. So there we projected the film. Then we did it at the service station on a highway outside London where a lot of buses are parked at night and a lot of lorries. And we projected a movie on these lorries and more than 40 people came and then we had a coffee. And last week we did it in the Greenwich Tunnel, which is this very, very strange, super long tunnel in Greenwich. And we had a ventriloquist artist, Carol Duffy, the performance artist, do a ventriloquist performance in the middle of the tunnel. And, you know, you heard it throughout the tunnel, but you also heard the voices of people who approached, and it was a mix of people who... And, you know, many people meet in these strange rituals and then become friends forever, you know? So it creates new friendships, not only alliances, but friendships. And I think what is interesting is, to answer your question, and I have to run in 1 minute, but to answer your question as a final kind of point is that Tarkovsky, Andrei Tarkovsky already said, you know, we need new rituals. And I think in a way, in order to achieve what you want to achieve, we need to invent new rituals. And OM3AM is one possibility of, through such very unusual encounters, you know, which are really burned into the memory, creating, you know, hopefully. And, you know, many people then continue to collaborate. New collaborations are born. Okay, that's
Thank
it.
You. Thank you.
Where do we start?
Do you want to start? Yeah.
Intense, articulated, signal, corridor, middle, zero, probability, tall, vignoble, busy, down, rigole, extra, an olive tree.
Cardo, wall, pannello.
Panel.
Elements. Balcone.
Balcone.
Floor. Bano. Space. Reticolo. Adesso vi voglio.
Web. Fence. Out.
Net.
Metro station. Net. Church. Park. Tower. Entry. Barco. Bridge. Door. Airport. Side. Inside.
Mart, Mediterranean, Zen, Particelle, Particelle, Virtual, Biology, Dimension, Horizon, Erasmus. Water, Imagination, Figure, Harmony, Subway.
Okay. Chaos, Must Do, Pineapple, Tea, Vessel, Bean, Night, Hysteria, Dust, Hospital, Ramarro, Empire, Leaves.
Leaves.
And Surrealism.
Nobody, Honest, Fox, Anonymous, Synchronized, Icon, Onzin,
Nonsense,
Coffee, Monster, Zero, Plot, Tool, Video, Border, Drinks, Humor, Lonely.
Was it a sentence?
Yeah. Drinks, Humor, Lonely.
Infinite, Community, Fantastic, Metaphor, Zero, Person, Tension, Vision, Divided, Reconstruction.
Okay. Anthropologic, Symbiosis, Holistic, Entropy, Resus Plus, Hologram, Concrete, Metaspace, Zone.
Is that a thesis?
Maybe. Paradox, Thermodynamics, Vertigo, Bionic, Diatomee, it's an organism. Future, Iconoclast, Nonsense.
Nonsense was...
yeah, it's a... The returning word now.
Nico.
Sava. Miracle, zigzag, potato, tree, verse, bending, decomposed, holistic, rumored, eh? Okay, eh? Okay, spider, apple, flower, integrity, necessity.
Nutrition, imagine, misunderstanding, pragmatic, vino, berry, dolce, fox, and ole.
Ole.
Ole. Ole. Ole. Ole. Sorry.
Okay.
Now.
Yes.
It's even worse.
All this list.
Yes, select it all. Community, necessity, voice, clouds, slow, radical, hospitality, prototype, transit, common, lonely, membrane, diary, bridge, extra, table, synchro, bomb, text, radio, time, other, future, grid, potential, gold, boat, night, border, love, stairs, run, flowers, noise, honesty, and hybrid.
The winner is?
Bomb.
Bomb.
Like a bomb and necessity.
Necessity.
Necessity and bomb.
Ah, okay.
Terrorist.
The necessity of the bomb.
I really love hybrid, honesty.
Bomb and hybrid.
Noi siamo gli Out 44, un gruppo di 12 studenti dell'Accademia di Brera di Milano. Ci stiamo formando in pratiche curatoriali, siamo al secondo anno e il gruppo si è formato nel 2014-2015. Ognuno di noi viene da un background di studi differente, e da province d'Italia e città diverse tra di loro, e questo ci ha permesso di creare un gruppo molto eterogeneo. A luglio abbiamo avuto una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano, sì, col titolo Otherness, quindi tutto il concetto sull'alterità, la conoscenza e la scoperta dell'altro. Ci siamo concentrati su un rapporto uno a uno con gli artisti che abbiamo portato in mostra, infatti erano 12 artisti, e adesso invece siamo in residenza al DOCVA, al Temporary Desk del DOCVA.
È un progetto che ha avuto inizio il 3 novembre del 2015 e avrà probabilmente fine a gennaio 2016. Il Temporary Desk si sta svolgendo al DOCVA, al Centro di Documentazione di Arti Visive della Fabbrica del Vapore di Milano, ed è in collaborazione con Care Off. Finora sono stati affrontati numerosi incontri in cui Out 44 ha incontrato più di 20 artisti che hanno presentato il loro lavoro e svolto un vero e proprio portfolio review, avendo la possibilità così di mettersi in gioco, spiegare il proprio lavoro e confrontarsi con altri ragazzi. Ora presentiamo Carlo Fiele.
Parto con io ho il mio portfolio, che però tipo so che bisognerebbe aggiornarlo partendo dall'ultimo lavoro fino al più vecchio, quindi in ordine decrescente. Io ho fatto il contrario, semplicemente, cioè sono cosciente di questo, cioè di questa cosa come uno sbaglio in sostanza, però mi interessa dare una lettura che possa essere cronologica al lavoro. Anche perché provando a lavorare al contrario mi sembrava in realtà di perdere un attimino di vista un discorso che invece mi sembra sia abbastanza lineare, pur non sembrandolo all'inizio in sostanza. Mi sono laureato a Napoli e praticamente il problema è stato che non ho affrontato un percorso di studi canonico, cioè nel senso che non ho scelto né di fare pittura né scultura, né comunque una classe abbastanza tradizionale, ma mi sono avvicinato alle nuove tecnologie applicate all'arte, quindi in sostanza sono venuto un po' fuori come un ibrido, cioè ho avuto delle piccole basi di fotografia, di grafica, di video, di suono, di regia, però ovviamente questo non mi ha mai permesso di potermi soffermare in maniera chiara e precisa su una cosa, quindi sono rimasto al computer e facevo delle mie cose al computer, quindi ho iniziato a lavorare sull'idea del collage.
Io strutturo una ricerca tra quello che può essere una proprio rottura semiolinguistica, quindi tra il significato e il significante sul mondo nel mondo del web, quindi fra le immagini e i significati ad esso associati. Quindi praticamente ho creato questo assemblaggio che è un'indagine appunto sul rapporto fra la parola e le immagini nel mondo del web, che però cerco di strutturare utilizzando ancora sempre il traduttore di Google, quindi utilizzo sia Google Immagini che Google Traduttore, scelgo una parola e la parola in questione è candelina, cioè cerco semplicemente proprio di andare oltre quello che può essere proprio un apparato iconografico che appartiene al mondo dell'arte e declino quindi questa parola strutturando una ricerca di immagini in tutte nelle 16 lingue più parlate al mondo. E la cosa più interessante è che appunto viene fuori proprio una rottura fra quella che è l'immagine, cioè tra quella che è la parola di partenza e le immagini ad essa associate. Ed è proprio interessante anche perché le parole e le immagini tra le parole.
Ciro e Candelina.
Sì. No,
In che lingua?
lui praticamente fa. Per lui è in spagnolo. Però in realtà è anche interessante proprio considerare come ci sia un senso di fiducia nei confronti di un mezzo che però in realtà fallisce molto spesso, anche perché la traduzione nelle 16 lingue più parlate al mondo, quindi quando poi ci si avvicina anche a delle lingue che non hanno la nostra stessa fonetica o comunque non hanno non si strutturano esattamente come le nostre, anche proprio seguendo un alfabeto. Ma funzionano per ideogrammi, fa proprio una traduzione che in realtà è blanda, che non è, che non si avvicina neanche minimamente alla traduzione effettiva, ma semplicemente una traduzione che si avvicina al suono e non al significato della parola. Poi la cosa che è più interessante, secondo me, è anche considerare che in base alla lingua utilizzata sul web vengono comunque fuori delle caratteristiche del mondo a cui si riferisce. Ad esempio, quando ho fatto la traduzione, che ha senso in delle lingue che comunque appartenevano ad una cultura totalmente differente dalla nostra, quindi mi sono spostato da una lingua che potesse essere occidentale invece all'altra, inevitabilmente questa cosa nelle immagini, tipo ad esempio in questa, che mi pare tipo è Swami, viene fuori. Cioè proprio cambia proprio l'immaginario di riferimento e si colloca proprio dall'altro lato,
Cambiano
in
gli
sostanza.
archetipi un po', diciamo.
Esattamente, bravo. E quindi poi praticamente fatto questo lavoro che ho scelto poi di stampare, ho cominciato a strutturare lo stesso dialogo, però partendo non da una singola parola, ma da un'immagine in sostanza. Io ho questa fissazione, tipo compro molto spesso gli album di famiglia nei vecchi mercati e mi piace poi dopo risistemarli e quindi seguire proprio una sorta di genealogia all'interno dell'album stesso. Quindi metto a posto l'idato, cerco di capire bene i riferimenti da dove possono venire. Ho fatto questa cosa per quest'ultimo album che ho comprato e la cosa che mi ha un po' tipo lasciato basito è stato pensare che a un tratto io ero di fronte ad un'immagine e l'immagine di partenza era questa, dietro alla quale non c'è scritto nulla, e non riuscire proprio a capire di cosa si trattasse, dove potesse essere questo che sembra in realtà una
Una
scala,
chiesa,
esatto, o di una chiesa, ma comunque un qualcosa di
è un
contemporaneo,
pulpito.
bene o male, ma anche se in realtà questo è legno, sembra acciaio, cioè non riuscivo proprio a capire nulla di quello che potesse essere questa fotografia. E quindi praticamente ho detto, vabbè, così come ho usato Google, però partendo da un testo, usa Google facendo una ricerca al contrario, partendo quindi dall'immagine. Ti ho caricato questa immagine su Google e praticamente mi ha detto tipo, queste sono le ricerche che si avvicinano a questo tipo di immagine. E la cosa che ho trovato più interessante in questo caso era proprio considerare che tutte le immagini che fossero venite fuori, cioè ovvero queste che poi ho archiviato, conservassero comunque qualcosa che avesse a che fare col mio input, con la mia immagine di partenza, pur non essendo esattamente quell'immagine, qualcosa o nella forma o nei colori o nella forma delle o nelle forme particolari all'interno della forma stessa, cioè come se a un certo punto io avessi fatto un doppio clic su quell'immagine e mi fossero venuti fuori una serie infinita di possibilità. Ho cominciato tipo a creare delle narrazioni visive, mantenendo però in realtà quello che è l'ordine che mi dà Google, cioè nel senso io non ho stravolto l'ordine, io ho cominciato a catalogare tutte le immagini, le prime tipo quante ne saranno? Boh, 300, forse di più, non lo so. No, le prime 200 esattamente immagini, esattamente come me le dava Google, e ho cominciato a notare che effettivamente esisteva una narrazione che era una delle tante narrazioni possibili che esistono all'interno del mondo delle immagini della rete, e io semplicemente mi sentivo come colui che aveva scoperto questa cosa. Punto, basta. E quindi poi esattamente come ho fatto con questa, ho iniziato esattamente a sottolineare semplicemente delle somiglianze che potessero essere visive o di colore o di forma e ho cominciato quindi a creare tutto questo. E la cosa che più mi piace è che esiste un cartaceo, che è la mia foto, che fa riferimento ad un archivio privato, di conservazione privata, di foto
Chiaro,
private, che
chiaro.
però io in realtà ho smembrato e ho
Chiaro,
snaturato.
chiaro,
Poi sono
chiaro, chiaro.
partito da un privato e ho cercato di riconnettere il concetto di privato, cioè di foto cartacea,
Bello.
col pubblico. Cioè, una immagine che... Cioè, queste sono tutte immagini di dominio pubblico che esistono sulla
Sì,
rete,
sì,
quindi
sì, sì,
chiunque
sì.
può fruire di queste immagini. E quindi mi piace pure proprio... cioè, mi ha interessato creare proprio questa... quasi come... Non lo so, è stato un po' come... una... Abuso direi, cioè, nel senso io ho preso qualcosa che era di qualcuno e questo qualcuno non ero io, già questo già mi piace di per sé, e poi ho cercato di estrapolare da un concetto così intimo, di cercare in questa intimità un qualcosa che avesse a che fare con delle immagini che sono di dominio pubblico e di sovrapproduzione in realtà. E anche proprio come ragiona il sistema mi interessa, che è fallace, così come mi dice che candelina in cinese si dice così. Ma io se vado da un cinese e gli dico guarda, ma questa è candelina aperta, lui mi dice no, assolutamente questa non è candelina.
Cos'è che è?
No, non è niente, cioè cerca semplicemente un fonema di
Un
candelina
fonema.
che si avvicina a questa
A
struttura.
questa struttura.
Semplicemente questo fa
Darebbe il suono
Google.
candelina e basta.
Esattamente,
Darebbe
esatto.
solo il suono candelina.
Sì,
Ah.
ed è interessante che ancora una volta si crea un cortocircuito fra quello che è il valore associato a questo e la sua forma,
La
cioè...
scelta delle immagini
La
sono le
scelta
prime
delle
due, le
immagini,
prime tre?
no, la scelta delle immagini, ho fatto una selezione di 10 immagini nella prima carrellata della prima pagina,
Scelte tue.
scelta mia, questa è mia, c'era
Probabilmente una
inventata.
scelta sua, da una scelta casuale, dalla randomorica, dal.
Esatto, cioè ad esempio comunque sotto la voce candelina mi sono uscite delle cose che hanno più a che fare, cioè che hanno sicuramente molto più a che fare con l'idea di candelina, però comunque no, cioè tipo c'era... Questo disegno di moca, questi sacchetti, perché probabilmente in questi sacchetti sono, cioè, non, sono ignifughi, non temono il fuoco, quindi puoi metterci le candele dentro, e per quelle menate che fanno, questa tipa, cioè, capito? E pensato, cazzo, cioè, comunque, se io fossi andato probabilmente alla pagina 25.000 di Candelina di Google Immagini Italia, probabilmente mi sarebbe uscita una foca, perché alla fine escono sempre le foche, non so per quale motivo, ti giuro, no, veramente. E poi, ovviamente, ho comunque notato che si ripresentano delle forme all'interno di tutta la mia ricerca. La forma conica è sempre presente, semplicissimo proprio, oppure comunque la forma allungata, mettiamola così. E poi ti stavo dicendo, quindi poi alla fine io parto da questa ricerca che è del privato, che butto nel pubblico, e quello che ne viene fuori è qualcosa che inevitabilmente ha a che fare con quella, perché è la mia ricerca di partenza, però è come se l'output, cioè il punto di arrivo, l'input è quell'immagine, ma la destinazione è strategicamente e magicamente l'opposto di quella che mi aspettavo. E quindi praticamente ho fatto cioè ho messo insieme queste immagini, che io non ho fatto niente perché visivamente stavano bene, cioè tipo ad esempio, boh, per me questa è spettacolare questa cosa, cioè l'immagine numero 3 era esattamente questa cartolina, che vediamo così, c'è questo salotto borghese, direi vuoto, e l'immagine numero 4 era quest'uomo seduto con un'altra sedia di fronte. Quindi ho semplicemente inserito questa immagine in un'altra immagine, cioè si sposano bene.
Sì.
Cioè che fondamentalmente non so per quale motivo, ma questa cosa accade e accade in tutte le immagini successive. Sì, ma no, ma semplicemente perché c'è qualcuno che lo sta facendo e questo qualcuno sono io e non me la sa, altrimenti sarebbe veramente tipo un catalogo. Io non sto facendo una catalogazione, io voglio che alla fine chi guardi questa immagine alla fine riesca pure sotto mio intervento a dire: ah guarda, esiste però una, può esistere una lettura e questa lettura può essere questa. Cioè c'è proprio una lettura che secondo me è dal particolare e dal generale al particolare di una forma. C'è quest'uomo che c'è in mano dei tassellini piccoli piccoli, questi tassellini diventano delle cassettiere, questa cassettiera diventa questa grande cosa.
Uh-huh. Ti interessa poi andare a capire l'immagine di partenza da dove veniva?
Sì, cioè tutti gli URL di riferimento, io che poi dopo voglio creare un indice che è soltanto degli URL finale.
E quindi sei arrivato a capire quel pulpito dove era?
No, questo non l'ho fatto ancora.
Ti interessa o no?
Non lo so, un attimo, voglio prima finire questo discorso, poi vedere che cosa ne può essere fu, cosa
ne work in progress.
Sì, nel senso che non l'ho ancora finito, cioè sono ancora a qualcosa io.
Hi everybody, it is Darcy and I wish you a very happy new year. I wanted to tell you about the proposals that I had for the Now project. And the first is a project that was initiated by the Academy of Fine Arts in Antwerp and Nico Dox, where master students were invited to work together on a publication. In the end, it turned out to be 18 students who were all engaged to work for it for a while together with Nico. They were all students from the different departments. In the end, we decided to make a publication and a screening. The screening shows all the works that everybody made put into a film format. And the publication shows more, tells you more about the research behind it and how we got to that point, and also how we try to find a cohesive story between all the students with very different backgrounds and very different ways to work and so on. And I thought this could be interesting to show in the network that Now offers and let it travel. So it could be shown in Milan or Rome or somewhere in another institution that is linked. And so we have an exchange on that level. And then the other proposal that I had was to build an exhibition to invite different artists that are invited to show a sound and a work. And the sound could be an inspiration or a starting point, or could be used to tell something more about the work of an artist or the way he works or anything. And the work is linked to it. So in the end, everybody exhibits basically two elements. Then these sounds could be combined on a sort of compilation. And this could be shown or exposed on the radio. So there is a kind of a sound exhibition. Yes, thank you. I hope we could exchange some ideas later on. Thank you. Bye.
Se link l'ha riazzerato, penso.
Riazzerato?
Ah. Perché questo si chiama 3.000 persone per una traccia colorata.
Ah.
E alla 3.000esima persona che passa... scoppia il fumo.
Oddio, che bella questa cosa, l'ho sempre
che lui sa sono sicura che dopo mi viene a tirare i piedi la notte, perché dovrebbe essere più forte, però questo siamo riusciti.
Dove, com'è che vi siete conosciuti?
Con Roberto?
Esatto.
È il primo artista che ho conosciuto a Roma.
Ah, proprio?
Sì, ma poi perché anni fa, che ero qua con un mio amico, che anche lì è morto poco prima di Roberto, no, poco dopo, e che poi Dora e Mario l'hanno conosciuto, lui Claude, che aveva una galleria a New York dopo, ma eravamo qua morti di fame a quei tempi e ci morivamo per incontrare artisti, perché da noi un artista lo riconoscevi, non so se riconosceva, invece qui gli artisti erano tutti impiegati di banca,
ora sono curiosa di sapere come era un artista in Canada allora, cioè questo...
No, ma un po' più, si capiva più facilmente, non andava in giro in giacca e cravatta, questo è sicuro.
Okay.
E poi eravamo andati da Sargentini e stavamo lì di fronte. Poi è uscito dal palazzo questo qua e l'abbiamo seguito, l'avevamo seguito un paio, però uno che era entrato in un negozio, non so, e lui l'abbiamo seguito, Piazza Navona, e lì c'era una galleria francese a Piazza Navona a quei tempi, era tipo, non so, l'80, non mi ricordo che era 79, 80 anni così, entra ancora la galleria e abbiamo detto, un artista, parlaci tu, e lì servivano gin and tonic, allora bevi uno, bevi in due, vacci tu, alla fine ci sono andata io, detto, ma sei, poi col mio italiano di quei tempi, sei un artista, e ha detto, ma perché mi fai questa domanda? Per sapere, e ha detto, ma sembra un artista? Non lo so, e alla fine siamo diventati amici.
Siamo diventati amici così,
siamo andati a bere una cosa, poi tutto il tempo che eravamo a Roma con lui ci incontravamo tutte le sere. Ci incontravamo sempre perché noi avevamo una specie di piccolo buco, una stanzetta che avevamo preso a Piazza Barberini e invece a Santa Maria Maggiore, ma non c'era un pub irlandese che a lui piaceva, andavamo lì al pub a farci una birretta e poi quando sono tornata nel 85 eravamo sempre in contatto e mi aveva detto vieni a stare da noi, sono arrivata da loro con la valigia mia, perché Roberto faceva questi lavori qua. Comunque intanto questo è 3.000 persone per una traccia colorata,
okay,
che è la 3.000esima persona, dovrebbe esplodere il fumogeno. Non è...
Vabbè che arriva a 3.000 comunque, cioè...
ce vuole.
Ce ne vuole così.
Però basta qualcuno che faccia il giusto e giù, ma...
Chi è che hai allestito?
Céline, e poi è venuto Corrado, che è un compagno degli superiori di Roberto, che sono sempre rimasti amici, e lui è un elettricista, è venuto a montare questa cosa.
Sono belle anche queste forme che si ripetono comunque. Cioè.
Questo è per disegnare davvero. E allora in un mese durante la mostra farà uno di questi disegni.
E questi di quando allora, sono?
La data non me la ricordo.
Che tipo di strumento è?
Questo è un igrotermobarometro.
Ma non gira, sento il tic tic, però...
Sì, ma sta girando, perché sta questo girando, è il giorno prima dell'inaugurazione.
Ah, ok.
L'abbiamo messo in moto giusto per essere sicuri che scorreva bene con l'inghiostro, è l'umidità, la temperatura e la pressione, o il contrario.
Per questo sono curiosa di dove sono quegli altri.
Disegno davvero, tre carte, 91, novembre 91.
Però chissà di che luogo.
Ah, non lo so, ce n'è uno, quella più preziosa, ma che non c'è più, era la Wiener Secession che Jérôme Sans aveva invitato, e con questo lavoro qui. Però Céline l'ha tenuto a casa.
L'ha tenuto a casa.
Buonasera.
È questo strumento qui che ha portato a Greenwich per dipingere i venti. L'ha fatto due volte, l'ha fatto lì, poi da un'altra parte era per dipingere, cercherò di dipingere i venti da sud-ovest.
Ci introduci un po' l'idea di questa mostra? Da cosa è nato comunque l'idea di farla adesso?
No, adesso perché fino adesso non si era potuta fare, Adesso è che a me piangeva il cuore di sapere che tutti sti lavori, perché da fatti qui abbiamo messo poche cose, però visto che lui non aveva fatto né biennali, non lavorava con una galleria, certo, è talmente facile finire nel dimenticatoio e nessuno faceva niente.
Era fuori dal sistema della,
sì, con, esatto, la tigna. No, ma ha fatto al museo laboratorio.
Ok.
E poi lavoravo con Sauro Bocchi, che aveva una galleria qua a Piazza di Ricci tanto tempo fa, e basta, perché era testardo e non aveva, sai, alcuni di questi sono testardi, però c'hanno la moglie dietro che aiuta, che telefona, che fa, che pedala. Invece lui c'ha Céline che lo seguiva amorevolmente, ma non è una donna da fare. E lei ha comunque custodito tutto. Sì, dopo 6 mesi hanno fatto una specie di commemorazione al suo ristorante preferito, che è vicino a Santa Maria Maggiore, che è il Covo delle Sirene, si chiama, la Grotta delle Sirene. È un posto di un kitsch spaventoso, no, grandissimo, che ha queste finte grotte con stalattiti. Era il suo ritrovo, quello. E lì c'era una ragazza che doveva fare un catalogo, e qualche mese dopo ho chiesto a Selena, ha detto, ma mi sa che quella si è persa. E allora ho cominciato io a bussare, però ci sono dei canoni da rispettare, che devi avere sotto 40 anni, aver fatto 2 biennali, cioè, sennò... essere nella collezione di e poi alla fine questi di Via Industrie, esatto, che sono a Foligno, Emanuele De Donno di Via Industria, dopo mezz'ora ha detto, facciamo un libro, no? E poi questi di Palazzo Lucarini a Trevi, anche loro dopo mezz'ora, facciamo una mostra. E allora a marzo c'è la mostra con quasi tutti i lavori. Lei adesso sta montando, perché ci sono delle carte molto grandi che sono fatte con i fumogeni, perché lui faceva proprio, costruiva i fuochi d'artificio.
Era artificiere, quindi no, bellissimo.
E ha fatto tipo questo, Cerchiare l'infinito, ha fatto un altro che mi piace tanto. Comunque qui c'è da sbizzarrirsi. Questo è per fare una pioggia verde, che è un progetto, aveva capito come fare. Tempera e fumogeno.
Fumogeno sempre presente.
Sì, sì, sì. È fatto con miccia,
sì.
Lettere combustibili su tela è il materiale, rosso alla brace, rosso allo spiedo, per il mio villa. Le cose che sono possibilità, perché lavorava molto su questa idea che potrebbe succedere. Questo è il primo disegno che ha fatto nell'82, che sta lì. Questo è un blu vivente d'immenso, lì c'è uno in scatola. Perché questi sono lavori che ci sono, però... Però se tu vuoi vedere la sorgente di radiazione luminosa, dopo non ce l'hai più. Lui parlava anche di alcuni lavori, tipo questo, che lo spettatore può stare tranquillo perché è lì. Non deve porsi come attore o spettatore, o non deve nemmeno pensare se c'è o non c'è. Invece tanti di quest'altri c'è la possibilità.
La possibilità, che però è un bel impegno effettivamente, diventa una responsabilità, più che una possibilità.
Sì, è il mio preferito.
Finora.
Giocherellone, poetico, però anche molto scientifico, perché sono tutte cose...
Sì.
Non è, io varo nel senso che faccio delle cose pseudoscientifiche, ma invece lui no.
Ma lui aveva studiato qualcosa? O...
È tutta autodidatta, non ha nemmeno fatto l'accademia. C'è un lavoro sonoro sotto, un lavoro che adoro. Purtroppo non ho visto dal vivo, che era a Capanelle. È una corsa che si chiamava Premio Yves Klein, e erano cavalli immateriali, che non c'erano immateriali, però con i nomi dei lavori di Yves Klein. E c'era Piero Celli, che è lo speaker storico di Capanelle. È stato fatto proprio lì all'ippodromo, col video che vedi i cavalli immateriali.
Bellissimo.
Che corrono.
all'esterno tra San Sebastiano e Santa Rita. Per linee interne 0, M41 e sensibile blu. Seguono Immacolato, Ex Voto, Monogold, Quarto Dan, con San Sebastiano che prende leggermente la meglio nei confronti di sensibile blu, blu oltremare e Immacolato, mentre calano Santa Rita, Ex Voto, giallo fuoco e monocromo. I cavalli stanno percorrendo gli ultimi 150 metri con un arrivo incertissimo, con sensibile blu che sembra prendere leggermente la meglio nei confronti di Immacolato, blu oltremare e San Sebastiano. Siamo nelle battute finali con sensibile blu con uno scatto vincente, brucia Immacolato, blu oltremare e San Sebastiano, giunti simultaneamente per il secondo posto sul palo d'arrivo. Non ci sono problemi per la vittoria di sensibile blu, mentre per il secondo posto il giudice d'arrivo richiede la fotografia per un arrivo incertissimo di tre cavalli sulla stessa linea. Attendiamo un attimo e viene subito emesso il verdetto con la fotografia che sancisce la vittoria di sensibile blu, scattato agli ultimi 100 metri, che ha preso la meglio sugli altri tre, mentre per il secondo c'è Immacolato che ha avuto ragione di San Sebastiano e blu oltremare.
Poi il photo finish l'ha scattato Abate, che il photo finish è sotto strisci.
10-12 per una corsa di galoppo, handicap principale sulla distanza di metri 2100 che il cavallo ha creato oltre in pista grande. I cavalli si stanno recando alla partenza.
Tutto questo parte, cioè nel senso, dice di far partire una cosa da colli che si occupa soprattutto di pubblicazioni, no? Si ricollega un pochino a quello che dicevi del voler attestare, perché forse tenere un po' su carta, no?
No, ma poi perché è partito dal catalogo, perché quando abbiamo cominciato il catalogo non c'era lo spazio.
Vedete?
Quanto tempo è passato da quando hai deciso di fare una mostra con i suoi?
Comunque è passato un anno e mezzo. Passano i mesi, però ce l'abbiamo fatta.
E anche la questione del conoscere un artista, se non prendi veramente tutto il suo lavoro in mano, anche rispetto a quello che potevi conoscere prima, no, di lui.
Sì, c'erano alcuni lavori, perché io poi quando stavo da lui, da loro, quando sono arrivata a Roma, poi ho trovato un appartamento che era subaffitto di una canadese che aveva preso da un amico che doveva partire di corsa. Comunque l'appartamento vicino al Maxi, poi a Viale del Vignola, che era grande, costava poco. Sì, perché dovevo tenere i gatti, mezzi matti di questo. E era grande, allora Roberto è venuto perché c'era un salone doppio vuoto.
Bellissimo.
E allora c'era lo studio lì.
Cioè, cos'è che hai scoperto? Io questo volevo capire, cioè, di più, no? Cioè, prendendo in mano...
No, mi è piaciuto tanto perché gli iscritti...
Sì, il mio lavoro è... tanto inutile quanto una forchetta è utile. questo in cui parla è questo qui, avere un'idea, è tutto, che cosa rappresenta avere un'idea, che è una cosa bellissima, cioè avere un'idea un giorno di festa, è bello perché, anch'io mi sento così, però sono cose che non dici mai, no? Le senti e invece lui l'ha dette. Anche questo era molto, c'erano delle lucciole che erano delle lusci che con un programma di, come si chiama, che dalla voce trasformava la voce in segnali. E allora erano discorsi d'amore fra lucciole.
Ma che bello! Ma poi quel posto è fantastico, Villa dei Quintili.
Cosa che ci leggi una frase che ti piace, farle sentire queste parole, no?
Qui lo spettatore così è alleggerito dall'attesa dell'eventuale verifica e forse per sbaglio potrà camminare su un sentiero sconosciuto. Quando non c'è questa durata tra l'idea del lavoro e il compimento. E adesso è piaciuta molto, ma perché sono belli i lavori, sono belli.
Ma hai deciso di farlo te perché ti sei resa conto che forse non aveva avuto quello che si meritava, no? Il giusto riconoscimento anche.
Sì, perché è morto troppo presto, perché tanti, no, a 60-65 anni vengono storicizzati, vengono ritirati fuori, invece è morto prima, è così.
Infatti io sto attenta.
Adesso
pensare a Rino Gaetano, la mostra, non so, lo spirito ribelle, il fatto di non c'entrare niente con Roma è molto, molto in linea con la poesia.
Sì, è vero, sì. No, ma poi lui era anche molto sicuro di sé, al contrario di me, che io sono sempre non so, faccio, ma boh. Invece lui si svegliava, poi Corrado che gli faceva il marchingegno lo chiamava tipo all'1:30 di notte: Corrado, dobbiamo fare, mi devi fare una cosa,
e Corrado partiva,
era abituato ormai.
Quindi hanno sempre lavorato assieme comunque.
Beh, lui perché sono amiconi. Amici. Ci vuole gente che sente gli ultrasuoni.
No? Infatti al massimo si doveva chiedere a Corrado come facevano le cose, come sono la descrizione.
Ma poi è burbero, è proprio c'è una 600
piena di rotta.
Tutto, ma le scarpe slacciate. È così. Vabbè. Allora non parla.